chiesa del vescovo, il cui la cui cattedra è di là, con un corridoio in avanti perché nessuno deve andare a sedersi lì se non il vescovo. Un altro che si è seduto lì è il Papa, a pieno diritto, anzi, tre papi: Paolo VI, Giovanni Paolo II e Giovanni l'attuale Benedetto XVI. Poi abusivamente si sono seduti anche altri sacerdoti, perché non sapevano che dovevano invece andare a questi seggi qui di là, per carità, ma penso che siano peccati forse neanche veniali, non lo so, insomma, non bisogna badare a quelle questioni. Dicevo, sono venuti in visita tre papi qui, però qui c'è stato per una decina d'anni, dalla fine del 35, o dagli inizi del 35 alla fine del 34 più o meno, Giovanni XXIII, prima che diventasse papa evidentemente, il delegato apostolico Angelo Giuseppe Roncalli, che nelle feste di San Giuseppe andava a dire messa a questo altare laterale. E visto che ci siamo, quel papa di San Giuseppe, poi quello di San Giovanni Crisostomo nella cappella lì a sinistra, questo della Pentecoste, questo della il compianto, lo chiamano con termine tecnico, Gesù deposto dalla croce con la dolorata di là, e un altro quadro che è nella cappella laterale, sono stati commissionati e donati da Pio IX per questa chiesa. In altre chiese di Costantinopoli, come si chiamava allora, ci sono anche altri quadri commissionati sempre dal Papa in vista proprio di dotarne queste chiese qui di Costantinopoli. Sotto la abbiamo una cripta sotto la cattedrale dove c'è sepolto un personaggio il cui nome vi suonerà anche familiare, Giuseppe Donizetti, musicista, fratello di Gaetano Donizetti. E Giuseppe Donizetti era Donizetti Pascià, era il maestro di musica alla corte del sultano, aveva composto delle marce Mahmudie, Megidie, che erano diventati gli inni ufficiali dell'impero ottomano, e Gaetano chiamava suo fratello, che era più anziano di lui, il mio fratello turco. Un altro personaggio di rilievo alla corte del sultano era il suo farmacista, il dottor Francesco della Sudda, entrambi Giuseppe Donizetti e della Sudda cattolici, praticanti e benedetti, diciamo, per le beneficenze anche che facevano. In questa chiesa noi salesiani siamo presenti dall'89. Prima c'era il clero diocesano, ormai sono quasi tutti estinti, c'è un superstite solo che vive in Francia ultra ottantenne, gli ultimi due sono morti alcuni mesi fa, e quindi tutto il clero religioso che dà il servizio al vicariato di Istanbul. Lo chiamo vicariato di Istanbul, che è una delle tre circoscrizioni ecclesiastiche della Turchia. Abbiamo poi il vicariato di Anatolia, dove purtroppo Monsignor Padovese 2 anni fa è stato ucciso, e l'arcivescovo all'arcidiocesi di Smirne con Monsignor Franceschini. E nell'archidiocesi di Smirne sono tutti cappuccini, c'è qualche sacerdote fidei donum anche che viene dall'Italia. E come salesiani, oltre il servizio alla cattedrale, abbiamo anche il servizio alla chiesa della Madonna di Lourdes, a una ventina di minuti a piedi da qui, il primo santuario mariano dedicato alla Madonna di Lourdes fuori della Francia. Le apparizioni a Bernadette sono state nel 1858. Questo santuario è stato eretto da due congregazioni, maschile e femminile, della Georgia nel 1861, 3 anni dopo, quindi una cosa anche molto curiosa che proprio in terra di Turchia venga eretto questo santuario alla Madonna così vicino alla data, all'origine delle apparizioni. Abbiamo poi una scuola turca, prima era scuola italiana, adesso è scuola turca, oltre 300 allievi, cristiani, musulmani. Naturalmente, essendo la Turchia uno stato laico, non è permesso l'insegnamento della religione. C'è un nostro confratello haitiano, Don Jacky, che adesso è in vacanza a casa, che segue a tempo pieno questa scuola. Abbiamo poi una piccola scuola o centro giovanile per i rifugiati iracheni. In passato erano oltre 300, adesso sono un centinaio e più anche con le famiglie, perché attraverso i ragazzi si arriva anche alle famiglie. Cosa facciamo per loro? Li raccogliamo, facciamo un po' di scuola, soprattutto insegniamo l'inglese di modo che possano essere più preparati possibile per quando andranno nei paesi di accoglienza, che di solito sono Stati Uniti, Canada e Australia. Di altro di questa cattedrale cosa si può dire? Che è molto richiesta per matrimoni, per concerti, naturalmente concerti adeguati o musica religiosa o musica, diciamo, di una certa levatura un po' seria, ecco. Si è sposato qui il 21 aprile il principe Rudolf di Liechtenstein, c'erano 600 invitati e la meraviglia della gente il giorno dopo a vedere nei banchi il nome scritto, non so, re di Bulgaria, principe ereditario di Romania, granduchessa di Russia, c'erano un 150, come si chiamavano una volta, teste coronate, adesso sono senza trono evidentemente, però interessante vedere la devozione di questa gente nel partecipare alla messa. Il matrimonio è stato benedetto dal nostro vescovo con due concelebranti amici degli sposi, io aggiunto per fare un po' anche da cerimoniere. È stata una cosa di cui il vescovo ha detto: è l'evento che più mi ha colpito in questi 42 anni che sono qui a Istanbul. E gli dico: ma come? Dico, la visita di due papi con lei qui, vabbè, ma queste sono cose di cosa nostra, no? Sono cose nostre, cioè. Ecco, bene, siamo con dei salesiani, dicevo, siamo in sette, abbiamo tra noi un primato, cioè abbiamo il confratello più anziano dei confratelli del Medio Oriente, ha 96 anni e grazie a Dio è in forma, un po' duro d'orecchie solo, ma per il resto si fa le sue passeggiatine. Se capitaste durante il giorno lo trovereste a fare il giro qui in cattedrale attraverso, come dire, attorno alle colonne, perché adesso non si fida ad andare fuori tra il traffico e altro. Allora non ho altro da aggiungere per il momento, se non chiedervi una preghiera anche per noi e auguroni per voi. Siete all'inizio o alla fine del vostro... All'inizio?
Alla fine.
Allora buon rientro anche a casa, allora. Due mesi di arresti domiciliari, espulsione e poi riammissione per l'assistenza religiosa agli stranieri. In Iran sono più o meno 100.000 cristiani, di cui i cattolici latini sono una minima parte. Il gruppo più consistente è quello degli armeni, che una volta erano 200-250.000, adesso arriveranno forse a 70-75.000, non di più, perché c'è stato un esodo massiccio. In Turchia anche i cristiani non sono molto numerosi, sono circa 100.000 e divisi naturalmente in parecchie denominazioni. Anche qui armeni, siriani, greci, latini, caldei, eccetera. Noi latini nel vicariato di Istanbul siamo circa 15.000 cattolici, in gran parte però formati da stranieri. Qui al mattino della domenica abbiamo tre messe, alle 8:30 in caldeo, alle 10 in inglese per la comunità, soprattutto filippina, con molti africani e altri stranieri, e poi alle 11:15 sarebbe la messa pontificale col vescovo, soprattutto per il nucleo cristiano originario qui, di discendenti di genovesi, veneziani, delle repubbliche marinare, di stati dei Balcani, della Catalogna, eccetera, che però si va sempre più riducendo, un po' perché... diventando vecchi anche muoiono, dicono che molti giovani muoiono, ma i vecchi muoiono tutti, pare. Allora questo gruppo si è talmente ridotto che se non ci fossero gli africani la chiesa sarebbe pressoché vuota, e lì la messa in francese. I cristiani cattolici latini in tutta la Turchia penso che ammontino a circa 25.000, sono cifre così che ho letto tempo fa, che naturalmente poi fluttuano perché con questi andirivieni che c'è anche di stranieri, ecco, non c'è nulla di sicuro. E come dicevo, sono presenti qui i francescani delle tre famiglie, conventuali, minori e cappuccini. I domenicani sono qui da vecchia data, da 1300 e tanto, non so. I padri lazzaristi, i padri salesiani, ci sono le figlie della carità, le piccole sorelle dei poveri, le piccole sorelle di Gesù. Di solito ogni famiglia religiosa aveva un'istituzione, o scuola, o convento, o parrocchia, o altro. E ancora oggi, non so se avete notato fuori nella corte, quella costruzione che abbraccia la cattedrale, è la scuola delle suore di Notre Dame de Sion, una scuola prestigiosa, 600 e poco più alunni, un liceo, il direttore un francese, un nostro parrocchiano, la moglie fa parte della corale, i figli vengono al catechismo, ogni domenica sono qui. Altre scuole che ormai conservano soltanto il nome di scuole cattoliche e hanno il direttore cattolico che dà un'impronta così, ma ripeto, nessun accenno religioso se non in forma indiretta. Il rapporto anche con le autorità islamiche è molto cordiale, tuttavia noi come Chiesa Cattolica Latina non siamo giuridicamente riconosciuti, infatti dobbiamo un po' baracamenarci anche per i permessi di residenza. Sere fa c'è stato l'invito da parte del sindaco a noi religiosi per partecipare alla cena che chiamano Iftar, la cena che si fa nel mese di Ramadan, quindi sono stati invitati ad andare in divisa, quindi col giacca e col letto, ecco, che altrimenti non si usa andare in giro con dei segni distintivi della religione. Questo avvenne al tempo di Ataturk, quando con la Repubblica, e fu proprio Roncalli che diede le disposizioni da una certa data a cominciare a vestirsi in borghese, lui ne diede l'esempio. La cosa dispiacque molto, però bisognava uniformarsi alle leggi. D'altronde, se è vero che l'abito non fa il monaco, bisogna fare anche di necessità virtù e adeguarsi alle esigenze dei posti. Ecco. In Iran tutto il clero latino rimasto è l'arcivescovo con tre salesiani e un padre domenicano, poi ci sono altri cattolici della chiesa caldea, tre o quattro sacerdoti con due vescovi, insomma arriveranno, con anche con gli armeni, forse una quindicina, 16 di sacerdoti, proprio una cifra molto sparuta. E pensare che una volta il cristianesimo con lo zoroastrismo andavano di pari passo, poi c'è stata naturalmente la conquista araba e quindi gli zoroastriani sono emigrati in gran massa in India e i cristiani poi si sono dovuti adeguare a quello che è successo dopo. Ecco, non so se c'è qualche domanda, qualche curiosità. Sì.
Qui il sacerdote è più tranquillo che a Trabzon, sapendo quello che è.
Sì, qui a Istanbul si gode di una certa tranquillità, sì sì, almeno a noi non è successo mai nulla di increscioso. C'è stato più in passato alla chiesa di Santa Maria dei padri francescani minori, durante la messa di mezzanotte qualcuno che ha causato dei disordini, per cui allora avevano deciso di anticipare molto presto la messa per non dare occasioni a degli esagitati. In altre zone ci sono più come dire, episodi un po' estremi, molto antipatici. Sì. No, qui a Istanbul, anche la città di Istanbul ha poco da spartire, ecco, con altre città. E qui è una città cosmopolita, voi vedrete gli spazi, la gente, una varietà. Poi questo desiderio che hanno anche di entrare in Europa li spinge a comportarsi in un certo modo. Bisogna anche, diciamo, apprezzare anche quello che c'è di positivo nei rapporti nostri con i turchi. Per esempio, quella statua che avete visto fuori di Benedetto XV è stata eretta in segno di riconoscenza nel 1920-21-22, non mi ricordo bene. Perché? Perché il Papa, che aveva cercato di far terminare questa prima guerra mondiale, di farla finire, e lo sforzo gli era costato anche l'interruzione delle relazioni diplomatiche con la Francia, col presidente Clemenceau, relazioni dopo riprese. Bene, alla fine della guerra, del conflitto, si formò un comitato che volle dare un segno concreto di riconoscenza a questo Papa e decisero di raccogliere dei soldi per costruire quel monumento. E a partecipare a questa colletta in primis c'era il sultano, il Khedive di Egitto, che offrirono entrambi 500 lire turche dell'epoca, il principe ereditario dell'impero ottomano e tutte le comunità cristiane eccetto la cattolica. Voi mi direte perché? I cattolici avrebbero voluto partecipare, ma gli altri no, cioè, tocca a noi, siamo noi che vogliamo fare questo gesto di riconoscenza verso il Papa, verso voi che ci avete... Cosa aveva detto il Papa? Aveva dato disposizioni al suo delegato qui di aprire le porte delle istituzioni cattoliche, quindi conventi, scuole, ospizi, ospedali, chiese, accogliere i soldati turchi feriti che tornavano dalla guerra, aiutare i poveri. Ecco, questo li ha colpito proprio, diciamo, la sensibilità della gente che ha voluto rispondere con quel gesto concreto. Poi noi abbiamo studiato sui libri sempre dei conflitti tra cristiani, musulmani, turchi, occidente, eccetera. Sì, è vero. Però nello stesso tempo cose di ogni giorno erano gli scambi commerciali e anche culturali che c'erano qui, soprattutto qui a Costantinopoli. Prima vi ho nominato Giuseppe Donizetti. Qui c'hanno un teatro dell'opera anche famoso in cui, non so, un soprano turco, Leyla Genger, non so se qualcuno appassionato di lirica magari riconosce questo nome, oppure il basso lirico Nicola Rossi Lemeni, che era nato a Costantinopoli. Cantavano in questi teatri, sì sì. Anzi, quando ci sono dei matrimoni qui, ogni tanto viene il padre Giuseppe Gandolfo, un organista fenomenale, padre domenicano, viene sempre o spesso con qualche soprano dell'opera che canta l'Ave Maria di Schubert o altro. Vi parlavo di concerti, c'è il coro europeo di Istanbul, 100 coristi, che 2-3 volte all'anno vengono a dare dei concerti religiosi. Il primo a cui ho assistito era il Salmo 111, Beatus Vir, musicato da Vivaldi, quindi una musica vivace barocca, no? Cantato a quattro voci, con dei solisti, in latino, pronuncia perfetta, musica eseguita magnificamente, e faceva anche un po' impressione sentire, non so, dei musulmani, perché sono quasi in gran parte musulmani, i componenti del coro, cantare Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo, che nell'Islam è un po' strana come espressione, anzi ereticale per loro, oppure, non so, il cantare del Messia di Handel è lui, il Messia regnerà per sempre nei secoli, eccetera, no? E ogni anno vengono, e adesso anche da diverse università dove ci sono dei cori chiedono di poter esibirsi qui, naturalmente scelgono le musiche adatte per la Chiesa, perché sanno già che, non so, se venissero a proporci dei pezzi, non so, dalla Michael Jackson, quelli, ci sono altri ambienti più adatti che non la cattedrale, ecco. Bene, vi lascio alla vostra preghiera, buona giornata.
Per aiutarvi a comprendere qualcosa di questo Vangelo che dice: lasciate che crescano insieme il grano e la zizzania, e ho pensato di leggervi, avete ascoltato che in questo Vangelo si dice lasciate che crescano insieme. Quanto è forte nella nostra vita la tentazione di fare piazza pulita se c'è qualcosa che non va, una parentela strana, un peccatore, ci sono due popoli con religioni diverse. È molto difficile questo saper aspettare del tempo e stare in mezzo a delle situazioni che non sono perfette. E Gesù dice lasciate che crescano insieme, verrà il momento della mietitura, perché se voi andate subito a toccare le cose c'è il rischio che tagliando una cosa tagliate anche il bene che c'è. E qui volevo leggervi alcuni testi di un scritto patristico che è stato ritrovato proprio per puro caso qui a Costantinopoli nel 1436, pensate, siamo 20 anni prima che cada Costantinopoli, ci stavano incartando il pesce e una persona si è accorta che era un manoscritto antico e hanno salvato così la lettera di Ogneto, l'unico manoscritto che è rimasto, che poi dopo è stato distrutto nella guerra franco-prussiana nell'Ottocento, no? Ed è un testo di una apologeta, uno che difendeva il cristianesimo forse alla fine del secondo secolo, agli inizi del terzo, e proprio ci aiuta a capire questa parabola di Gesù. Dice così questo testo a un certo punto: a dirla in breve, come è l'anima nel corpo, così nel mondo sono i cristiani. L'anima è diffusa in tutte le parti del corpo e i cristiani nelle città della terra. L'anima abita nel corpo, ma non è del corpo. I cristiani abitano nel mondo, ma non sono del mondo. L'anima invisibile è racchiusa in un corpo visibile. I cristiani si vedono nel mondo, ma la loro religione è invisibile. La carne odia l'anima e la combatte, pur non avendo ricevuto ingiuria, perché impedisce di prendersi dei piaceri. Il mondo, che pur non ha avuto ingiustizia dai cristiani, li odia perché si oppongono ai piaceri. L'anima ama la carne che la odia e le membra. Anche i cristiani amano coloro che li odiano. L'anima è racchiusa nel corpo, ma essa sostiene il corpo. Anche i cristiani nel mondo sono nel mondo come in una prigione, ma essi sostengono il mondo. Vedete, c'è questo mistero, a volte noi lo sperimentiamo, immaginatevi appunto quanto è più difficile la situazione di un cristiano dell'Iran, o dell'Iraq o anche della Turchia, no? Eppure il compito è di amare, è di voler bene. E fra l'altro l'anima è realmente nutrita anche dal corpo, pensate che noi mangiamo i cibi di tutti i popoli, tutte le religioni, scambiamo i beni, realmente c'è un mistero di unità profonda dentro la quale è chiesto al grano di crescere e di non essere spaventato subito della presenza della zizzania. Anche se Gesù dice chiaramente che la zizzania viene dal nemico, viene dal maligno, viene dal diavolo, Gesù è chiarissimo, non è che il male non c'è. Non è che non c'è qualcuno che sta remando contro, la lettera di Ogneto dice c'è qualcuno che vi odia, ma l'anima ama il corpo a cui cerca di insegnare il bene, cerca di insegnare la regola per vivere, per donarsi pienamente. E in un passaggio precedente, ancora, questo è il passaggio più noto della lettera, dice così la lettera di Ogneto: i cristiani, né per regione, né per lingua, né per costumi, si distinguono dagli altri uomini. Non abitano città proprie, né usano un gergo che li differenzia, né conducono un genere di vita speciale. Non hanno un'altra lingua, non hanno una città che è la loro città. La loro dottrina non è nella scoperta del pensiero di uomini multiformi, né essi aderiscono ad una corrente filosofica umana, come fanno gli altri. Vivendo in città greche o barbare, come a ciascuno è capitato, potremmo dire in città turche, iraniane, irachene, italiane e così via, come è capitato, come Dio ha voluto, e adeguandosi ai costumi del luogo nel vestito, nel cibo e nel resto, testimoniano un metodo di vita sociale mirabile e indubbiamente paradossale. Vivono nella loro patria, ma come forestieri. Partecipano a tutto come cittadini e da tutto sono distaccati come stranieri. Ogni patria straniera è patria loro e ogni patria è straniera. Sono a casa dappertutto, eppure sanno che c'è un'altra patria dove finalmente radunano la giustizia. Si sposano come tutti e generano figli, ma non gettano via i neonati, cioè non procurano aborto, non buttano via i nati portatori di handicap. Mettono in comune la mensa, ma non il letto. Mangiano con tutti, ma il matrimonio è saldo, la fedeltà fra l'uomo e la donna. Sono nella carne, ma non vivono secondo la carne. Dimorano sulla terra, ma hanno la loro cittadinanza nel cielo. Obbediscono alle leggi stabilite e con la loro vita superano le leggi. Si attengono al diritto che quello Stato ha e fanno amare i governanti, i politici, i magistrati, la legge, la polizia, ma hanno un genere di vita che supera la legge. Amano tutti e da tutti vengono perseguitati. Non sono conosciuti e vengono condannati, perché i cristiani allora non si conosceva che cosa credevano, eppure tutti li odiavano. Sono uccisi e riprendono a vivere, sono poveri e fanno ricchi molti, mancano di tutto e di tutto abbondano. Si vede che questo autore ha letto la lettera di San Paolo, ripete proprio le parole pauline. Sono disprezzati e nei disprezzi hanno gloria, sono oltraggiati e insieme proclamati giusti, sono ingiuriati e benedicono, sono maltrattati ed onorano. Facendo del bene vengono puniti come malfattori, condannati gioiscono come se ricevessero la vita. Dai giudici sono combattuti come stranieri e dai greci perseguitati, e coloro che li odiano non saprebbero dire il motivo dell'odio. Ecco, vengono perseguitati, ma se gli chiedessero ma cosa hanno fatto di male, nessuno potrebbe dire hanno distrutto la zizzania e con essa il grano e il bene. Sono in mezzo cercando di far crescere, cercando di amare, di portare la presenza di Dio. Ci aiuti il Signore di non fare piazza pulita in nessun luogo, ma di saper essere questa presenza di Dio che sa che il maligno è all'opera, ma non si scandalizza perché sa che la presenza di Dio è più grande, la forza di Dio, la sua provvidenza. E sa che quindi sappiamo che quindi c'è un compito che Dio ha affidato proprio a noi, perché lo portiamo a compimento per il bene. E così sia.